Mauro, prima di
No,
iniziare,
cioè, scusa, sto
no,
contando i cartellini gialli della professoressa Conti,
sì,
dimmi.
sono importanti. No, prima di iniziare, vabbè, innanzitutto posso dire che io sono con i ritmi circadiani scombussolati perché svegliarsi presto anche il mercoledì mattina, non
Con i ritmi di che?
si dice circadiani, circoncisiani, insomma, quei ritmi lì, insomma,
Circoncisi,
quelli, no.
circensi.
Perché svegliarsi la mattina presto anche il mercoledì mi ha ucciso. No, io ieri sera sono andato a vedere un bello spettacolo a teatro, te lo consiglio.
Ah, grazie. Dici che ci sono ancora biglietti in giro?
Ma prova a cercare, prova un po' a vedere.
Così, a caso.
Sì, a
Cerco.
caso. Tu
Cosa
prendi
cerco? Cerco spettacolo
teatrale.
teatrale.
Tu cerca spettacolo
Ok.
teatrale, se lo trovi,
Vai, perché merita. Ne vale la pena.
Sì, ne vale la pena. Guarda, è qualcosa che si è fatto sentire, quindi insomma,
Teatrale, invio.
il motivo è per questo che non ieri sono riuscito a fare la
Me ne ha
puntata.
trovati 1586.
Guarda, scegliene
Provo
te
spettacolo
uno.
teatrale bello. Provo, è un
Non lo so,
tentativo.
non lo so. Sì, è un
Vabbè, io
tentativo.
provo spettacolo, provo così, dai, tu
Ecco, sì,
intanto se vuoi avviare la
fai
puntata,
così.
io intanto continuo a
Ok,
cercare.
tu cerchi io
Spettacolo
intanto.
teatrale bello,
Bello,
grazie.
intanto faccio partire, dai.
Sì.
Amiche, amici e semplici conoscenti dello Sfiorato del Parolato, benvenuti alla 12ª puntata della 7ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, dei Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa 12ª puntata, insieme a me Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi, Alberto Cantù e Mattia Righetti. Allora, abbasso del tutto nostra musica di introduzione, perché consentitemi proprio un secondo, 30 secondi, un minuto, per qualcosa che oggi mi ha colpito tantissimo, è della morte di Davide Rebellini, il ciclista, travolto da un camion con l'autista del camion che è scappato. Adesso non so se lo prendono, spero lo prendano nel più breve tempo possibile. Non è soltanto la morte di una persona, ci mancherebbe, ma che ci colpisce chiunque essa sia adesso, tranne dittatori e despoti che la meritano. Però penso a una persona come Rebellin, 40 anni in bicicletta, una carriera di una longevità incredibile, poi decide di ritirarsi un mese fa per godersi la sua vita. E oggi andava a farsi la sua sgambata perché ci è abituato, perché gli piace, perché gli fa bene, arriva un camion che lo trascina e lo uccide. Io mi sono rifiutato di vedere qualsiasi foto e chi le ha viste mi ha detto che sono proprio brutte, la situazione della bicicletta proprio. E niente, una cosa che mi ha colpito tantissimo, perché uno fa uno sporchiama, poi decide di smettere poco tempo dopo. Muore in questa maniera devastante, dolorosa. Ecco, ci tenevo così, anche se noi parliamo di football americano, non parliamo di ciclismo, c'è chi lo fa meglio, anche sicuramente meglio di noi. Però ecco, questa cosa ci tenevo che rimanesse, così nelle nostre puntate. E quindi, detto di questo saluto, chiamiamola Rebellin, possiamo iniziare con la nostra 12ª puntata di Scusate il disturbo, 12ª puntata della 7ª stagione. Quindi stiamo scavallando numeri che neanche credevamo di poter arrivare quando abbiamo iniziato questa avventura. Allora, prima di addentrarci nella scaletta che abbiamo partorito, già ve lo dico, quello che leggerò è il merito di Alessandro Taraschi, non mi prendo meriti che non sono miei. Proprio ad iniziare, così, la presentazione non ufficiale che faremo prossimamente, ed è disponibile su Amazon, lo trovate direttamente su Amazon, oppure trovate il link su Outdoor Magazine, Outdoor Music, il nuovo libro della Outdoor Magazine Editore, una cosa che mi rende di una gioia incredibile. Io il libro mi è arrivato questa mattina, lo sto sfogliando mentre vi parlo. Alex Cavattone e Francesco Porcello, che sono gli autori della rubrica che abbiamo pubblicato su Outdoor Magazine, con una bellissima prefazione da parte di Andrea Rock. Ci tengo a dire questo: il contenuto del libro è gli articoli che potete leggere su Outdoor Magazine. Quando Alex e Francesco mi hanno detto volevo fare una rubrica che parla di football e di musica, ero un po' scettico, lo confesso, ma non per la loro capacità e bravura, che come potrete vedere acquistando il libro, leggendo gli articoli, è notevole, perché non capivo come riuscire a collegare le due cose. Invece loro sono stati di una bravura incredibile, e quindi abbiamo preso i 32 racconti che abbiamo pubblicato una settimana da marzo fino a poco tempo fa, li abbiamo messi insieme e li abbiamo così confezionati in un'unica veste grafica ottima. E quindi anche complimenti a Luca Chiavacci, che è la persona che è dietro il progetto grafico del libro. Un'altra cosa molto simpatica che hanno fatto Alex e Francesco: negli articoli pubblicati sul sito c'era sempre un link ad un video di YouTube con la canzone di cui si parlava. E in questo caso, non aveva senso mettere link al sito YouTube sul libro. Al termine della lettura troverete un QR code che vi permetterà di vedere la playlist di tutte e 32 le canzoni su Spotify, quindi di poterla sottoscrivere e di poter sentire le canzoni. Quindi diciamo che Outdoor Magazine, dal punto di vista letterario, dal punto di vista librario, spazia un po' dappertutto, dalla cucina con Football Morsi, uscito l'anno scorso, alla musica con Outdoor Music, ai racconti di persone, cose, alla tecnico e tattico con i playbook. Insomma, stiamo cercando di fare il possibile per rimpinguare la vostra libreria. È Natale, quindi potete regalare incredibili libri. Nei prossimi giorni usciremo con un articolo in cui vi rimettiamo tutti insieme. Se volete fare un regalo, regalate un libro di Outdoor Magazine. Se avete un amico che è appassionato di football o di cucina, di football o di musica, che magari è nuovo ai dogmi tattici della Lega, oppure vuole soltanto leggersi delle storie, ne abbiamo per tutti i gusti. E quindi, insomma, è l'ideale in questo momento. Ok, fatta questa veloce presentazione, un saluto tra chi c'è questa sera, ad Alberto, che è tornato tra noi grazie a 350 giornate di squalifica per aver picchiato il benzinaio del paese
Sono
in una partita a calcio. Però vabbè, cosa mi fa,
ancora.
capito?
Beh, grazie, direttore. Un piacere tornare qui. Un sacco piacere. Non è ancora uscito il comunicato con. Sapete, il giocatore tal dei tali viene squalificato per aver proferito ingiurie. Poi ve lo giro perché sarà sicuramente divertente.
Vedremo un po', e soprattutto di cercarti un altro benzinaio, perché quello
Sì,
non ti vorrà più
assolutamente.
vedere. Va bene, dai, ben trovato Alberto.
E
Quindi,
anche evitare di trovarti in riserva quando sei coi paraggi.
sì, solo non, la vita si complica.
Piuttosto spinta.
In un momento di pazzia, la vita si complica. C'è niente da fare, non c'è niente da fare assolutamente. Bene, dai, mentre lasciamo al buon Rizzotto il conto dei cartellini, perché è molto importante per decidere chi si qualificherà per il secondo turno dei mondiali, siamo arrivati a questo. Iniziamo, dai, la nostra puntata. Tanto sono passati solo 10 minuti e 35 secondi, cosa vuoi che siano? Con San Francisco 49ers. Dopo la doppia sconfitta con Falcons e Chiefs a metà ottobre, i 49ers erano scivolati a 4 vittorie e 5 sconfitte, con più dubbi che certezze, incarnati dal bastone del comando finito nelle mani di quel Garoppolo che nei piani estivi forse non sarebbe nemmeno dovuto essere a roster. Davanti c'erano tre scontri, potenzialmente pietre tombali della stagione, due dei quali divisionali. Invece, i Niners da allora hanno infilato 4 W, 4 vittorie che sono valse il sorpasso in cima alla division, consumato i danni di Seattle Seahawks. 4 successi con le stimmate della grande squadra, che non ti lascia scampo man mano che la gara va avanti, che chiude i conti più rapidamente possibile e ti soffoca nei finali. Nessun punto subito nel quarto quarto di queste sfide. E contro c'erano i Rams, non ancora del tutto decimato, poveracci anche loro, Chargers, Cardinals e Saints, 32-0 il totale dell'ultimo, in totale nell'ultimo quarto hanno sopravvenzato gli avversari 72-38 e delle loro 4 sconfitte 2 sono arrivate in condizioni anomale a inizio anno contro Bears e Broncos, sì, proprio Bears e Broncos, proprio quelli. Solo questi Niners avevano la squadra da battere nella NFC avvicinandosi a gennaio e febbraio. Vi aggiungo anche un'altra cosa e poi vi lascio la palla. Uno, che il record è 3-4, quello dell'inizio, ma va bene, ci siamo capiti. L'altro vi lascio, oltre con i numeri che ha scritto Alessandro in questa ottima introduzione, anche sul fatto che Jimmy Garoppolo ha lo stesso record di Steve Young e praticamente migliore di quello di Joe Montana dopo le prime 59 partite da titolare. E dice a tutti anche Puppa, l'ho sentito io in conferenza stampa e i giornalisti chiedevano what's Puppa e lui non mi preoccupate, da qualche parte capisco. Vi lascio con un ultimo spunto di discussione, poi mi taccio veramente. Prossima partita dei 49ers, 4 dicembre contro Miami, 11 dicembre contro Tampa Bay, 16 dicembre contro Seattle, casa, trasferta. Ok, adesso veramente a voi la parola.
Sì, colpa mia, direttore, ho sbagliato io, ero un po' stordito, sono tuttora un po' stordito effettivamente. Non ho ancora...
prendo io le responsabilità.
No, assolutamente, era 3-4, ma... perché i 49ers, direttore? Perché obiettivamente mi spaventa.
Perché sono la squadra del direttore.
E mi spaventano. Perché mi spaventano, perché sono una squadra particolarmente solida, squadra che sa come chiudere le partite, non è banale in NFL, soprattutto quest'anno, sa come chiudere le partite, hanno decisamente svoltato nell'approccio alle partite, hanno fatto praticamente all-in andando a prendere McCaffrey, e sinceramente in questo particolare momento mi sembrano decisamente più in condizione di quanto non siano gli Eagles, per fare un esempio di chi a livello di record è superiore a loro, anche perché il loro record, l'abbiamo detto, direttore, è viziato da quelle 2 sconfitte abbastanza inaspettate se si guarda poi il prosieguo della stagione che hanno avuto contro Bears e Broncos. E quindi sti 49ers, io poi ho visto anch'io la statistica, bravissimo a recuperarla, perché quella statistica di Garoppolo, che è praticamente, quelle sono le statistiche che mi fanno imbestialire quando le leggo, a proposito di Kirk Cousin, che prese le statistiche, se le prendi in valore assoluto, possono essere tutto o niente, cioè vanno chiaramente interpretate, non si può dire che Garoppolo vale Joe Montana o Steve Young, però statisticamente, obiettivamente, riesce a portare la squadra a una difesa, di cui poi magari vi parleranno meglio chi si occupa più di tattica qui con noi, che francamente è fenomenale. Io sono molto preoccupato per l'NFC, visto che mi sento parte in causa, e aspetto con grande entusiasmo la sfida con i Dolphins di Mauro, perché secondo me sarà una delle partite in questo momento più interessanti che abbiamo visto fino ad oggi. Non so se l'avete capito, ma sono preoccupato dei 49ers. Non so se l'avete...
Si intuiva appena appena.
Ovviamente colto che temo che ci vadano loro a Phoenix.
Aggiungo un'ultima cosa, poi davvero mi taccio. Avendo visto la partita contro i Saints, quello che ci sono difese è vero. Però è vero che una rondine non fa primavera a Cheat, perché bisogna dare alle citazioni il giusto valore. Garoppolo molto molto involuto, davvero tanti errori di lettura, tanti errori di esecuzione. Speriamo, o almeno io spero, che sia solo stata una partita storta e che ritorni a performare, come dicono quelli bravi, come nelle prime precedenti in cui ha sempre ha sempre strappato una sufficienza e a volte anche molto di più.
Però, come dicevamo anche la volta scorsa, mi sembra, in questo momento, probabilmente lo dicevo io, in questo momento, secondo me, quest'anno Garoppolo è la cosa migliore che potesse capitare ai 49ers. Secondo me è tutto da dimostrare che per come sta giocando in questo momento Garoppolo, sarebbero riusciti ad avere gli stessi risultati con tutti i limiti e l'involuzione e le cose che sappiamo di Garoppolo. Io non sto dicendo che Garoppolo sta facendo una stagione da MVP, però prendiamo la stagione che sta facendo Garoppolo in questo momento. Secondo me è tutto da dimostrare che avrebbero ottenuto gli stessi risultati con un Trey Lance sostanzialmente al primo anno, con tutte le inesperienze e tutti i problemi di un quarterback al primo anno. Per cui, per come sta giocando tutto il sistema 49ers ad oggi, secondo me Garoppolo è una delle cose migliori che gli potessero capitare. Poi, e per tutto il resto, in questo momento, una finale NFC tra Philadelphia e San Francisco mi sembra l'ipotesi più probabile, non per voler portare male ad Ale e quant'altro, però... I Vikings in questo momento non hanno una difesa sullo stesso livello di 49ers e Eagles, secondo me. E nei playoff senza la difesa non va da nessuna parte.
Vabbè,
in questo momento.
No, ma i Vikings la difesa non ce l'hanno assolutamente, non è che non ce l'hanno in questo momento, è da inizio anno che soffrono. Ti devo dire la verità, Mauro, secondo me anche gli Eagles in questo momento non hanno una difesa a livello playoff, stanno subendo davvero troppi punti.
Igor, sarei curioso di sapere se stanno tirando il fiato.
Potremmo
aprire la parentesi, ma nel caso possono permettersi di tirare il fiato, o se stanno facendo il percorso degli Steelers dell'anno scorso.
No, io non credo che stiano facendo il percorso degli Steelers, perché non, cioè, hanno dei valori obiettivamente molto più alti degli Steelers dell'anno scorso. Non credo neanche che stiano tirando il fiato, perché che non sono nella divisione. Allora, i Vikings potrebbero tirare il fiato se fossero gli Eagles, in realtà non possono perché sono i Vikings e quindi hanno dei problemi congeniti ben diversi, ma in quella situazione di division, nella situazione di division degli Eagles, ti scappa un piede e ti ritrovi terzo in NFC East. Insomma, non è un po' rischioso, secondo me, tirare il fiato, però qualcosa devono aggiustare, cioè in difesa li ho visti nelle ultime giornate, nelle ultime due o tre giornate, accusare, subire troppi punti anche da squadre che non sono particolarmente
in questo evento. Sì, non sono la stessa squadra di inizio stagione, questo è poco ma sicuro. Per quanto riguarda la partita di domenica, e poi lascio adesso agli altri, cioè, ripeto quello che abbiamo detto qui Bueno e forse anche in altre sedi, secondo me questa è una partita come si dice, di pivotale importanza per entrambe le squadre, che arrivano a questa partita con situazioni di classifica sostanzialmente analoga, un'attenzione e da parte degli esperti che li indicano come due squadre di alta classifica, e una situazione di nuovo di classifica che le giustifica. Degli indubbi punti di forza e qualche problemino aperto. Tutte e due possono anche permettersi di perderla, nel senso che i contraccolpi nella classifica non sarebbero poi così pesanti. Questo è più vero per San Francisco rispetto a noi, perché noi siamo in una division molto più chiusa e ravvicinata, per cui ogni passo falso lo paghi. Però, cioè, è una partita estremamente interessante, come dicevi tu, Ale, probabilmente una delle più interessanti, secondo me, che si sono, a livello di ipotesi iniziale che abbiamo avuto in tutta la stagione, e credo che sarà il piatto forte della fascia delle 10 di domenica prossima, anche perché mi pare che se non è l'unica, cioè non so quante partite giochi ormai alle 10.
Ti dico, sul discorso classifica dei Niners, sì, hai ragione, perché la division, francamente, insomma, ha delle sono difficoltà. Sì, sono in due e una è in fase calante, perché i Seahawks sì. sono in fase calante.
Da noi non c'è nessuno in fase calante.
Però secondo me anche loro non è che ne hanno tante da perdere.
Cioè, non sto dicendo questo. Noi ne abbiamo ancora meno.
Sì, però anche loro effettivamente, avendone già perse 4, devono stare un po' attenti a non esagerare, altrimenti si trovano con un record.
No, per questo dico che è una partita oggettivamente importante per tutte e due le squadre, anche perché è un vero banco di prova, last but not the least, contro una squadra dello stesso livello che ambisce alla post-season e che può fare strada. Quindi è veramente una partita importante per tutte e due le squadre. Senza poi aver sviscerato tutti gli aspetti che la succursale dei Niners, McDaniel, gli schemi, la cosa, eccetera, che poi saranno l'ovvio refrain di avvicinamento alla partita. Qui siamo, credo, tutti molto curiosi di vederla. Basta, mi taccio.
Secondo me è la classica partita dove hai veramente tanto da imparare indipendentemente dal risultato, perché è una di quelle partite che ti può far acquisire consapevolezza nel caso tu abbia bisogno, oppure ti può anche demolire nel caso in cui tu acquisisci troppa fiducia in te stesso e poi magari rischi di pagarla. Però è una di quelle partite, secondo me, belle da giocare. Secondo me anche perdere non è importante, l'importante è non perderla male, quello è importante, nel senso, se dimostri di essere a quel livello, indipendentemente poi da come finirà, è il passo migliore. Sui Niners mi sconvolge vedere che sono spesso i tifosi i primi critici di quella squadra, nel senso, quando noi la guardiamo da fuori, tutti ammirarla, Shanahan comunque piace molto, specie forse più a quelli non tifosi Niners che ai tifosi Niners. Perché effettivamente quando guardi tutte le partite e vedi le battute d'arresto che hanno all'interno della stessa partita, i blackout, gli errori che poi ci sono in ogni squadra, ma uno non se li aspetta da una squadra così forte a volte, e c'è un'aspettativa molto alta e quindi poi alla fine c'è una pressione addosso alla squadra forse più alta di quella che non sarebbe furbo avere. Secondo me, per certi versi, come si è accennato, aver Garoppolo è meglio che avere Lance, perché statisticamente negli ultimi 40 anni con un rookie quarterback, perché non consideriamo il primo anno, il Super Bowl non lo vinci. E quindi mi verrebbe da dire, ci fosse stato Lance non li avrei visti vittoriosi per la vittoria finale. Così, perché no? In quella NFC che non è così tremenda, rischi veramente con due partite di trovarti al Super Bowl, perché poi il primo turno magari riesci ad avere un accoppiamento facile e sei a posto. E per accoppiamento facile non intendo per forza una squadra debole, ma una squadra con cui ti accoppi bene. Io sono molto curioso di vedere come andrà avanti, proseguo, e le ultime partite, perché secondo me si è visto i Bengals con i Titans, la vinci perché sei fatto in una maniera tale che loro ti pattiscono e tu li fermi. E siccome i Dolphins e Niners sono una di quelle squadre che per gli altri accoppiarsi è veramente difficile, perché sono difficili da fermare.
Nessun altro? Tire Minlanz, dai, questo l'abbiamo.
Io volevo dire solo sulla difesa dei Niners. Vuol dire sulla difesa dei Niners che, insomma, già così fa spavento, fa statistiche che sembrano inventate, tipo quella, non ricordo da quante settimane non prendono un punto nel secondo tempo. Insomma, fanno paura, eppure possono anche migliorare, anzi possono solo migliorare, secondo me, perché in linea difensiva hanno avuto tantissimi infortuni. Poi in tutto il reparto e anche in attacco, in realtà, perché si sa che con i Niners va così negli ultimi anni. Però
non si divertono.
Esatto, sono troppo facile. E, ad esempio, Harry Carstred, 7-8 partite che non gioca ed è un pezzo fondamentale di quella squadra lì. Quando recuperano tutti i giocatori che hanno in linea, soprattutto in ottica playoff, dove sappiamo quanto è importante avere una linea difensiva che può prendere in mano le partite e cambiarne il corso, avranno un'arma in più che adesso ancora non hanno. È vero che sembra che non gli manchi, però ad esempio contro i Saints, secondo me quegli zero punti sono un po' bugiardi tra tutto quello che è successo in red zone per i Saints e altre cose. Insomma, i Saints la palla un po' l'hanno mossa, però ripeto, i 49ers arriveranno a un punto in cui saranno ancora più devastanti in difesa, si spera che l'attacco vada, gli vada dietro, e saranno un bel grattacapo per tutti, non solo per i Vikings, il povero Ale, che se non ne eravate accorti è spaventato da questi Vikings.
Anche perché l'ultima volta che li abbiamo incrociati in playoff
non è andato benissimo,
ci hanno fatto la riga e temo che siamo sullo stesso standard.
Va bene, dai, ok, adesso dobbiamo prendere the scarlet on the table. Allora,
tempo direttore si è sbrogliata, non c'è bisogno dei cartellini se ho adocchiato bene cosa è successo.
Ha segnato l'Arabia, quindi
l'Arabia Saudita,
Messico out,
posto.
Quindi Francia Polonia prossimo tavolo di finale.
Io ero qua a contare i cartellini per niente.
Sì, adesso sì.
Vabbè, ma ditelo.
Scusa, ha segnato adesso l'Arabia. Francia Polonia e X contro Y dall'altra parte. Leggete da qualche parte. Allora, dai, ci siamo concessi qualche overreaction dopo week 12. Sapete cosa?
Oh, ci mancavano.
Esatto, è quella di poter dire tutto il contrario di tutto, tanto chi se ne frega, voglio dire. E quindi ne abbiamo qua, così preparato qualcuno, io dico qualcuna, poi voi aggiungetene altra. Allora, una, i Seahawks hanno finito la magia, bellissimo. I Bengals sono in linea per ripetere l'annata dello scorso anno. Questo grazie ad una statistica che mostra come i Bengals abbiano gli stessi identici i numeri rispetto all'anno scorso, come yards guadagnate, posizione della difesa. Insomma, una cosa impressionante, vi giuro. Credo che le yards sia la differenza di decimi.
E anche proprio... Jimmy Garoppolo ha le stesse statistiche di Steve Young.
Esatto, uguale, sempre messo insieme ai Bengals. Poi
e Giorgio ride.
I Dolphins con Tagovailoa sono la miglior squadra del NFL, eccetera eccetera eccetera. E, aggiungiamone altre, insomma. Allora, io dico che i Seahawks hanno finito la magia. Io non so come andrà avanti la stagione di Seattle, ma fossi un loro tifoso, per quelle che erano le premesse, sarei una delle persone più felici in questo momento della Lega, perché diciamo che rispetto alle previsioni stavano overperformando. Va così questa puntata, pam 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 pam, le butto lì così, e magari riusciranno anche a resistere per un post playoff, ma lo vedo difficile, perché si fa tutto più difficile per loro, però mai dire mai, e comunque finora non si è più dato un'ottima stagione. Sui Bengals non dico nulla, perché sono una squadraccia fondamentalmente. Nel senso che non capisci mai quanto sono forti loro, quanto siano più forti gli altri, quanto non abbiano voglia di giocare, però alla fine sono sempre lì. Insomma, secondo me si stanno così, stanno dimostrando di poter essere sempre una squadra top, di quelle che ogni anno devi considerare per i playoff, poi che vengano o non vengano. Sui Dolphins, poi passo a voi la parola, con Tua Tagovailoa su una squadra NFL, sono solo che contento. Ma al di là dal punto di vista umano per il loro quarterback, perché ho visto che se riesci a mettere insieme un progetto dirigenziale che arriva dall'alto, un allenatore, e ragazzi, con l'allenatore sapete dove stava di casa fino all'anno scorso, e dei giocatori con talento, qualcosa tiri fuori, nel senso che i Dolphins andranno fuori una stagione incredibile, che secondo me potremmo chiudere qui la Lega, dargli anche vincente quelli settimana prossima, perché tanto la si gioca solo perché gente ha pagato il biglietto. Esatto. Quindi questi sono i miei commenti.
Avete fatto il sold out, spero.
Mai, assolutamente mai. Lo stadio è talmente lontano dal mondo che la gente non ci vuole andarci. E poi dice tanto.
Ma neanche per vedere i Dolphins, che con Tua sono la miglior squadra NFL.
No, tanto c'è tutto in televisione, perché spendere i soldi per andare allo stadio?
C'hai ragione anche tu.
Vai, a voi la parola, divertitevi. Ah, e Lamar Jackson non merita i soldi del contratto, me l'ho dimenticato anche quello.
perché fondamentalmente è solo un running back che non sa lanciare.
Quello che volete.
Concordo in pieno che se lo prendono Carolina Panthers diventa un problema loro. O i Jets. No, i Jets per Don Garoppolo, scusate, ma vabbè.
Ah, no, pensavo che stesse...
Infatti anch'io, sono rimasto sospeso.
Ero qua che stavo aspettando, pensavo ti fossi lanciato nel discorso, Mattia. Non volevo... Invece no, fa le finte.
No, mi attacco alle vostre overreaction e reagisco a quelle.
Beh, ma queste sono già belle, cioè... I Bengals sono in linea per ripetere l'annata dello scorso anno, non mi pronuncio neanche. Cioè, il mio pronostico sui Bengals l'ho fatto all'inizio stagione. E Giorgio se lo ricorda, vero?
No, ho dimenticato tutto, Giorgio. No.
Sì, me lo ricordo.
Cosa ho detto? Adesso ti interrogo. Cosa ho detto?
Che avremmo avuto la sbornia post...
No, vedi che non te lo ricordo. Io ho detto che i Bengals vincono la division, ma escono al primo turno.
Sì. Io non credo vinca la division, però...
Ma io, per come si sono rimessi in carreggiata senza Chase, senza con Mixon, diciamo mezzo servizio, senza insomma tutto quanto, non è che ci che conto proprio una fantascienza l'ipotesi. Però boh, comunque sì, sono in linea. Noi siamo ovviamente la miglior squadra NFL, ma ogni epoca, cioè, ma per distacco, cioè proprio fotonico, che cosa mi domandate queste cose? Non so se quella dei Seahawks era magia o era un piatto ben messo insieme da una dirigenza, da un allenatore che comunque, nonostante le voci critiche a inizio stagione, tra cui la mia, e di questo faccio pubblica ammenda, sanno come costruire le cose, come mettere insieme gli ingredienti. Secondo me è anche vero il fatto che la gente sta capendo come affrontarli, come gestirli, come sempre succede nella cosa. E a questo punto, forse per questa fase storica dei Seahawks, loro non hanno particolari contromisure da offrire. La vedo più così, più che abbiano finito la magia, però sì, è vero che l'impressione è quella che il piccolo abbiano raggiunto e che da questo momento in poi la division sia di proprietà di quello squadrone che fa tremare il mondo e che noi dovremo andare a sfidare la domenica prossima in casa loro. Brrr.
Diciamo che questo è un po' il periodo dell'anno in cui molte squadre vengono fuori. Chi invece tipo Bills e Ravens magari è partito un po' più forte, sta rifiatando un attimo, però siccome poi ripartono bene per il finale, però i valori sul lungo vengono fuori, quello siccome è evidente. E bene o male, tranne squadre come i Rams che sono crollate per infortuni, problemi vari di assemblamento della squadra, non è stata rinnovata bene l'offensive line e da lì è partito tutto, ovviamente. Però insomma, più o meno stiamo vedendo molte delle squadre che ci aspettavamo, qualche sorpresa, ma molte le squadre che ci aspettavamo. Sui Bengals non sono convinto che vinca la division, perché i Ravens hanno un calendario molto facile. I Bengals hanno il problema della secondaria, che non è quella dell'anno scorso, perché si è fatto male a Woodsy, che è il più forte. È stato impressionante vedere come uno dei giocatori più sottovalutati della Lega, che è Reader, il defensive tackle, sia riuscito a fermare Henry. Quello è stato veramente impressionante, perché da solo se ne trascina dietro due. È una cosa... Poi fa pochi tackle, ma capisci che quando ti porti via da solo e riesci a spingerli indietro due offensive linemen, è veramente una roba devastante. E sono veramente da studiare, Bengals, su questo tipo di difese contro le corse, perché secondo me sono la migliore in NFL. I Titans sono i Titans, l'abbiamo detto più volte, Mattia li adora, nel senso l'ha detto in tempi non sospetti, ha detto... Questi in attacco hanno dei problemi enormi, se non c'è Henry a tirare la carretta tutto il resto non funziona, ed è effettivamente così. Io credo che siano la squadra che tutti vogliono affrontare nei playoff dell'AFC, Le overreaction ci sono perché naturalmente è insito nell'animo umano vedere appunto i Seahawks, quanti erano lì a dire: ah, avete visto, finalmente hanno iniziato a perdere, io l'avevo sempre detto. Queste sono le cose bellissime, siccome specie degli italiani che su queste cose sono più contenti delle disgrazie altrui che magari della vittoria della propria squadra, non gliene frega niente. Però siccome avevano detto i Seahawks arrivavano ultimi, ora tutti felici che i Seahawks iniziano ad andare male. Hanno sfruttato la situazione, erano in forma, hanno giocato bene, si sono ampiamente guadagnati il record che hanno ottenuto. Quando inizi a capire come giocarci contro, quello fa la differenza. La differenza, secondo me, quest'anno rispetto agli anni precedenti è che noto come i defensive coordinator ci impiegano molto di più a capire gli attacchi avversari e a tirare fuori le contromisure. Questa è una cosa che ho notato molto e ha permesso a alcune squadre di fare strisce che secondo me l'anno scorso non avrebbero fatto.
Per me io sono ancora una squadra, non so se da playoff, perché effettivamente guardando il loro calendario molte vittorie sono arrivate contro avversari umili, proprio una battle. Però la sfortuna che hanno avuto è di aver trovato due squadre che, nonostante il record e il momento di forma, sono due squadre valide sulla carta, perché Tampa Bay non serve presentarla, mentre i Raiders sono stati costruiti per cose molto importanti. Poi la stagione è andata come è andata e sinceramente non c'è nulla di male nel perdere di 5 punti contro i Buccaneers una partita che, come avrebbe detto Vince Lombardi, non hanno perso ma sono finito il tempo, perché l'inerzia è chiaramente da loro, ma dura 60 minuti e purtroppo nei 60 minuti hanno fatto meno punti dei Buccaneers. Mentre contro i Raiders, sì, è abbastanza, tra virgolette, umiliante perdere contro una squadra che fino a quel punto aveva vinto tre partite, però i Raiders, se si ricordano come si gioca a football, saranno anche una buona squadra. Hanno certe individualità, come abbiamo visto domenica davanti a Adams, Jacobs, Crosby, che sanno da soli spaccare in due una partita, perciò ci sta. Adesso hanno sulla carta due partite molto facili, perché hanno i Rams, cioè i resti dei Rams e i Carolina Panthers. Con queste due vittorie andessi sull'8-5. Poi il finale di stagione è abbastanza complicato, perché sai San Francisco, Kansas City, Jets e Rams. Non so se riusciranno ad andare ai playoff con 7 vittorie, però con 10 vittorie, ma verosimilmente possono giocarsi alla fine per la wild card, perché comunque vincendo domenica andrebbero 7-5 pari con i Commanders. Cioè, non è che sia finita la magia di Seattle esisterà sempre fin tanto che il record non viene cancellato per una sentenza tipo Calciopoli, perché era molto ottimistico immaginare ad agosto questi qua avrebbero vinto 6 partite, hanno vinto 6 partite già al 6 novembre, perciò la magia non è assolutamente finita, perché si sono giocata alla pari con due ottime squadre che, ripeto, il record è quello che è sia per Tampa Bay che per Las Vegas, però sono due buone squadre, cioè non è assolutamente finita. Mentre per quanto riguarda i Bengals, non lo so, Giorgio, non vuoi mettere le mani avanti, perché per quella squadra ridicola lì non vale neanche fare l'azione di mettere le mani avanti. Però effettivamente il calendario dei Ravens è facile, ma era facile anche vincere domenica contro i Jaguars, che si è fatto rimontare per la quarta volta nella stagione, ma questa volta non dai Bills o dai Dolphins, che insomma abbiamo visto sono due buone squadre, ci sta, dai Jacksonville Jaguars. Perciò chi me lo dice che i Pittsburgh Steelers di Pickett, che devi affrontare due volte, siano più abbordabili dei Jaguars? Che me lo dice che i Browns con Deshaun Watson li batti tranquillamente? Abbiamo i Bengals anche, perciò ovviamente la vostra strada per la corona è molto più difficile della nostra, ma una squadra come Baltimore, che a quanto pare il primo avversario sono loro stessi, nulla è facile. La vittoria contro gli Steelers è scontata, ormai lo sarà, soprattutto quest'anno, che questa accozzaglia di giocatori messi in campo si diverte a buttare via vantaggi e poi star lì, vabbè, pace. Però in ogni caso non darla su per la division, perché secondo me c'è una squadra che non vuole vincerla e una che vuole vincerla, e tutti sicuro che vuole vincerla.
Ma secondo te è un problema psicologico? Cioè, non, giocatori, non lo so, non... allenatore.
In tutta sincerità non sto neanche più a farmi domande, perché è sempre la stessa storia, perdono sempre partite nello stesso modo contro avversari di qualsiasi caratura, perché ripeto, contro i Dolphins, contro i Bills ci sta, contro i Giants, contro i Jaguars non ci sta. Non so quale sia il problema psicologico, so solo che a un certo punto magari per tre quarti giocano anche bene in difesa, poi iniziano, quando hanno sti vantaggi, a concedere per evitare la big play. Va benissimo, perché abbiamo tutti presente cosa ha fatto Tyreek Hill e Waddle durante week 3. Però porca vacca, hai dall'altra parte Zay Jones e Christian Kirk, non sono Tyreek Hill e Waddle. Fagliele guadagnare quelle 10 yard, non continuare a dargliele. Non puoi farti convertire un quarto down quando erano su terza 21. Non so se siano problemi psicologici, oppure il braccino dell'allenatore, oppure un collasso mentale generale. Però hanno oggettivamente rotto. È una squadra che non merita di andare ai playoff, perché non mi interessa se hanno vinto 7 su 11. Non puoi perdere continuamente partite così, perché il meme è bello finché dura poco, finché li guarda gli altri. Non puoi continuare a perdere partite così. Non può una squadra del genere giocare contro i Broncos domenica e avere tifosi che non sanno cosa aspettarsi, perché se ti fassi una squadra seria come magari lo è San Francisco, so già cosa succede domenica. Chi me lo dice che domenica non facciamo, non riesumiamo Russell Wilson o non ci facciamo rimontare pure da lui? Non so quale sia il problema. Sono esasperato dall'allenatore. Non è colpa più di Martindale, perché non c'è più. Non so di chi sia la colpa, se sia di Jackson che poi va su Twitter a fare il fenomeno come faccio io. Solo che io non voglio 300 milioni di stipendio garantiti. Mi bastano 1.500. Lui li vuole, perciò dovrebbe anche comportarsi in un certo modo. So solo che generalmente questa squadra ha rotto. Tanto. Poi ci sono gli stupidi che continuano a tifare, continuano a guardare le partite, e quando sono sopra di due possessi a 5 minuti dalla fine credono di aver vinto come fosse la prima volta, e quello è un problema loro.
Io ogni volta che sento parlare i tifosi dei Ravens italiani, ma non solo Mattia, sono dentro anche nel loro gruppo, qualcuno lo conosco personalmente, penso sempre che cazzo di problemi da primo mondo che avete. Perché ne abbiamo già parlato di questa cosa, di come tante squadre ucciderebbero per tanti tifosi ucciderebbero per un allenatore come Arba, ma chiaramente quando sei dentro con certe aspettative, poi chiaro che bruciano il triplo le sconfitte. Cioè, non sono una squadra che parte per essere un meme come i Falcons, ma parte con altri obiettivi, quindi lo posso capire. Capisco la frustrazione. Io, che, cioè, nel senso, non sono frustrato perché ho molto meno in ballo da guadagnare se i Ravens giocano bene o se vincono. Dico che comunque, se vuoi guardare il bicchiere mezzo pieno, sono tutte squadre che hai portato lì, cioè hai portato proprio a un passo ben oltre il 90% di possibilità di vittoria tua in diverse occasioni, e sta a capire se davvero c'è qualcosa di sintomatico queste sconfitte o sono solo veramente una serie irripetibile di disfatte, perché se è qualcosa di risolvibile lo trovi, o se è solo sfiga. Poi tu te la puoi giocare con tutti i playoff. La cosa che forse mi preoccupa di più dei Ravens, al di là di questo, è che per portare quelle squadre molto forti a un passo dalla sconfitta, comunque hai dovuto mettere un carico sovrumano sulle spalle del tuo quarterback, che va bene, lo regge, vediamo se lo regge sempre, e poi non vorrei che in wild card o in division, se ci arrivano, il peso non lo regge più, e finisce come quando sono usciti contro i Bills, credo fosse il Divisional, che correggimi Mattia, che si è preso lui colpe che aveva e tante colpe che invece non erano sue. E se dovessi indicare una debolezza nei Ravens è proprio quella di tutto ciò che è stato costruito o non costruito abbastanza attorno alla Mar. Per il resto, secondo me, c'è margine per risolvere tutto.
No, beh, totalmente d'accordo. È un problema quando la ricezione della partita da fa Deshaun Jackson a 35 anni. Poi, per carità, c'hai anche un po' di sfortuna perché si è rotto Bateman, ma lo sapevi benissimo di aver solo Bateman e Mark Andrews, e gli infortuni fanno parte del gioco. Perciò sì, stanno chiedendo di far troppo alla Mar con troppo poco, e il fatto che si prenda sempre il gruppo alla Mar è vero, perché c'è stata gente che gli ha rinfacciato un paio di overthrow a Marquise Brown nell'ultimo quarto contro i Bills, che poveretto manco ha giocato perché era fuori per una concussion. Perciò sì, questo che sia sempre colpa di Lamar è vero. Però i Bengals al momento mi fanno molto più pure dei Ravens, se fosse una delle altre 14 squadre della AFC.
Beh,
Ma io non pensavo che si potesse overreagire alla 12ª giornata, devo dirvi la verità, quindi sono un po' frastornato. Comunque ce l'ho l'overreazione ed è, abbiamo già visto l'ultima partita di Aaron Rodgers in maglia Packers, che non è vero.
Ah, è vero che ho letto non gioca la prossima, sì.
Vabbè, ma non è, cioè, sicuramente è assolutamente prematuro parlare di una cosa del genere.
Ha detto a McAfee che vuole giocare.
Ma no, ma l'hanno rullato fuori.
Perché l'ha detto quello dell'antivirus?
Perché con i virus ha un rapporto complicato, quindi si rivolge sempre all'antivirus di base.
Giusto,
lui.
Giusto.
A gestirsi anche un antivirus per McAfee, però.
non banale. Quella direi che è comunque una reazione forte, perché insomma sarebbe comunque interessante se davvero ci fosse stata la svolta. Vi devo dire che per quello che ho visto, il dottor Love, meno peggio di quando l'avevo visto l'altra volta, che era stata una roba disastrosa, assolutamente impresentabile, mi è sembrato più presentabile.
Vuoi che qualcosa abbia imparato?
Tutto da capire. Ma invece non overreagiamo su questo Zach Wilson, che è praticamente il Carson Wentz senza ne essere stato nemmeno Carson Wentz. Cioè, veramente una parabola, è stato veramente un fiammino.
Tra l'altro io ho letto commenti che non hanno neanche più bisogno di Zach Wilson perché adesso c'hanno Mike White.
Vabbè, questo io non sto neanche, no, io lì non entro neanche, ma
no, abbiamo una domanda, quindi
abbiamo una domanda, allora questa certo. La parliamo dopo.
No, io sono rimasto colpito, Mauro, se devo dirti la verità, da quanto sia, permettimi di chiamare pirla sto ragazzo, che veramente ne ha combinate in 2 mesi, ne ha combinate più di Bertoldo.
Io su questo argomento mi taccio e mi rimetto alla sentenza di Mattia Righetti, che è il massimo esperto zacquissoniano che abbiamo.
Allora lasciamolo parlare.
No. La cosa che mi ha impressionato domenica oltre ai numeri vuoti contro i Bears è quanto entusiasmo ci fosse nei Jets. Erano tutti esaltatissimi, i ricevitori che si saltavano addosso uno con l'altro. C'era proprio un entusiasmo che io con Zacquisto non ho visto. Per carità, è ovvio essere entusiasti quando converti 2 primi down consecutivi, però mi sembra proprio che la squadra abbia già deciso di andare oltre. Cioè, non, magari piani alti danno un'altra opportunità, perché comunque è un quarterback con poche presenze ed è stato selezionato alla seconda assoluta. Però la squadra veramente, se tu Pirlo avesse detto sì, è colpa mia o qualsiasi altra risposta politica, non so se si sarebbero inclinati così tanti rapporti. Da quanto ho visto, mi sembra che proprio lo odino. Nello spogliatoio non sia molto popolare, ragazzo. Poi, per carità, magari la storia dei suoi obiettivi ha fatto guadagnare rispetto di strada e quello non si può quantificare così facilmente. Secondo me sono andati oltre da qui, la squadra in primis. Sale non lo so, il front office non credo, però la squadra lo odia, secondo me.
Beh, ha visto come hanno festeggiato con come hanno festeggiato con White a fine partita, insomma, mi sembra chiaro che la squadra abbia detto come la pensa, insomma, anche negli atteggiamenti, senza doverlo esprimere proprio mettendolo nero su bianco, mi sembra evidente.
Sì, non era una banale vittoria contro i Bears senza Justin Fields, era qualcosa di più, si vedeva che c'era molto di più per loro.
Posso, direttore, posso overreactare anch'io?
Certo. Siamo qua per quello.
È una cosa che sto controllando sul playoff predictor di 538, ma sarebbe incredibile. Che sapete che i Browns giocheranno con un nuovo quarterback settimana prossima, no?
Dai! No.
Come mai?
So.
Con il primo era carino.
Insomma, è stato un po'...
Ha fatto un blocco Brissette, cioè voglio dire, contratto a vita per un quarterback che ti fa un blocco così in campo aperto.
Favoloso Brissette, però i Browns, io ho calcolato, se vincono tutte le 5 partite che gli mancano, hanno più del 60, quasi il 70% di possibilità di andare ai playoff.
Ah, oh, però...
E ora, al di là di quanto possa succedere, sono gran parte partite divisionali, hanno Cincinnati, Baltimore, New Orleans, Washington, Pittsburgh e basta, perché sono 5. Io mi chiedo, cioè la domanda più che una overreaction è siamo pronti, cioè come ma tutti come la si gestisce, perché poi insomma c'è anche una copertura mediatica, c'è un ciclo di notizie da mandare avanti, tu tu inteso come comunità del football, come media del football, poi devi parlare di queste cose. E già c'è la notizia che mi sono dimenticato Houston tra le partite, che è la prossima, e c'è l'avvocato difensore delle ragazze che ha detto che ne porta 10 allo stadio. Insomma, di queste cose bisogna parlare.
Cioè, tutti ci mangiano adesso sopra, mangiano tra virgolette, ragazzi. No,
chiaro, però dico, l'avete considerata questa? Cioè, io la considero con disgusto, ma nel senso che poi, cioè, toglie tanto del divertimento, no? Insomma, un po' come viene in mente un po' come parlare all'inizio di, cioè, è giusto che lo tolga, però il mood un po' si appesantisce, magari un po' come è successo per i mondiali in Qatar all'inizio, non lo so. Era questa la riflessione. Volevo solo ricordarvi che questo spettro non è del tutto esorcizzato.
Contando poi che la prima, guarda caso, è a Houston.
Corsi e ricorsi.
Alcuni si dice così, a farlo apposta non potevano fare meglio. Come si suol dire. Non lo so, ci andiamo per la prossima, dai. Perché... Sì. Secondo me la prestazione sul campo comunque influirà moltissimo nella valutazione che verrà fatta della questione. Secondo me giocherà bene sarà una certa valutazione, giocherà male sarà un'altra, perché alla fine sarà quello. Poi dopo, come dici giustamente te, intorno c'è un circo mediatico che è devastante, devastante, ecco. Però non lo so, è come Mondiale in Qatar, mi piace questo paragone, Alberto, che all'inizio non guarda niente nessuno, boicottiamo, non facciamo, e poi ci accorgiamo che guardiamo le partite delle 11 di nascosto in ufficio con la fine sera su Rai Play. Però ci attendiamo per settimana prossima, questa che è molto filosofica.
Accattivante.
Sì, sì. Ma secondo voi il commissioner, poi andiamo a chiudere, abbiamo ancora 200 cose, no? Dai, del Super Bowl 49ers Dolphins parliamo settimana prossima al massimo, dai, perché Goodell farebbe le carte false.
Per far che?
Per avere un Super Bowl 49ers Dolphins. Goodell sa, fidati.
Goodell sa?
Sa, si sa.
Allora, me lo fate più voi due.
Ma io se facevo un Super Bowl 49ers Dolphins non credo che lo guarderò neanche.
Ma nemmeno io. Cioè, dove andiamo?
Non lo so, andiamo da qualche
andiamo
parte.
In una baita in montagna. Io
esatto, so. Esatto. Quelle senza ricezione se non il 3G o l'Edge. Quello che
ma
non
neanche, non l'Edge.
Edge. Allora, dai, ancora due argomenti.
Io vi devo salutare, direttore.
Ciao.
Non hai attaccato, ci saluti. Sei rimasto con la cam staccata, cioè non ti abbiamo neanche visto.
E non per problemi di
connessione. Non sei bello a sufficienza per reggere il confronto con me?
No, non mi sentivate. Beh, vado a far benzina.
Ecco.
Faccio allora. Prendere una sigaretta. Ciao,
bene,
ciao.
Bene.
Ciao.
Allora, lascio il prossimo argomento, lascio la parola ad Ale. Lo introduco anzi così, impatto di backup quarterback sono più o meno rispetto al passato, la sensazione, tante porte girevoli per scelto o per infortunio, quali sono le situazioni più chiare o quelle che vi hanno convinto meno? Aggiungo una cosa, poi lascio la parola a Dale per introdurre il migliore argomento. Ci tiriamo su una domanda di Burn Identity che ci chiede un parere su Kenny Pickett, se può diventare un franchise QB per gli Steelers, visto che lui è partito come backup quarterback in questa stagione. Quindi ecco, ci agganciamo anche questa domanda, ne parliamo adesso.
Sì, era una mia impressione, Gio, cioè vedevo tantissimi avvicendamenti quest'anno, poi ho messo un po' nero su bianco tutti i passaggi, diciamo che ci sono stati tanti backup che sono subentrati, che hanno sostituito il titolare, alcuni erano ampiamente prevedibili, pensiamo a Pickett era chiaro che avrebbe preso in mano gli Steelers, bisognava capire quando, lì l'errore è stato scegliere Trubisky per fare il passaggio, perché probabilmente è un po' compromesso la stagione, insomma non funzionava niente. Pickett credo che, e qui vado già a rispondere Giovanni alla domanda, per me Pickett ha quello che serve agli Steelers per essere il QB non l'Hall of Famer che probabilmente di cui c'è bisogno al giorno d'oggi, però per essere un signor QB, perché per quanto l'ho visto giocare mi sembra un quarterback che sa stare in campo. So che Giorgio in questo non è d'accordo, cioè non è d'accordo con me, la vede diversamente, leggermente diversamente, ma secondo me ha tutto per diventare un cousin dei prossimi 10 anni, per intenderci.
Il cugino Kenny.
E Cousin sappiamo bene quanto io confidi che ci porti dove ci deve portare, in Arizona, a vedere il Grand Canyon.
Ma perché lo usi sempre come mezzo di comparazione negativo? Mamma
no,
mia.
No,
ma
anche
la scimmia sulla spalla.
Cioè. Ho appena detto che può fare il titolare degli Steelers, mica detto che va a giocare nei Jets. Ho detto che può fare il titolare degli Steelers per i prossimi 10 anni, mi sembra...
Gli hai appena tipo messo un tetto di vittorie ai playoff, tipo sì, più in su di qua mai.
Ecco, in quello obiettivamente lo vedremo, il ragazzo è giovanissimo, appena arrivato.
Il ragazzo
altre situazioni sono state francamente anomale. È vero che ci sono sempre gli infortuni, però ne abbiamo viste di tutti i colori. Abbiamo visto i Colts panchinare Ryan per poi permettere un... Mi permetto di non dire neanche cosa hanno voluto mettere i Colts al posto di Matt Ryan per poi tornare da Ryan.
Quello avevano,
vabbè, ma non è, appunto per
non
quello,
è che ci avevano altro,
appunto per quello che non aveva senso. Poi abbiamo visto invece un altro cambio forzato ma intelligente, quello dei Commanders, che alla fine hanno scelto di restare con quel cambio con Heinicke anziché tornare su Wentz, che abbiamo detto prima, ne parlavamo prima, come ormai anche lui sia a livello di ambiente un po' bruciato. E ce ne sono altre, abbiamo visto il via e vai che c'è stato ai Panthers, la situazione quarterback imbarazzante. Adesso ci prepariamo a un altro avvicendamento, previsto anche quello, che è quello dei Browns che metteranno Watson dopo averla fatto la staffetta. Insomma, ne abbiamo viste tante, senza contare gli infortuni. Mauro ne ha visti due con cambi un paio di settimane forsennati e vorticosi. Abbiamo visto i Rams che ne hanno cambiati Stafford che si è fatto male. Ce ne sono stati a sensazione.
Abbiamo visto un Rams Cardinal con Colt McCoy
abbiamo
e
visto,
John Wolford.
Esatto, è vero, cioè, l'impressione è che rispetto al passato, ma ripeto, si tratta di una sensazione, io gli ho messi nero
gli
su bianco.
Gli stessi Jets di cui abbiamo appena finito di parlare.
I Jets abbiamo fatto Flacco perché c'era l'infortunio, poi ha preso il timone Wilson, poi abbiamo rimesso Flacco, poi Wilson e poi adesso c'è White, cioè ci sono state tante situazioni. Abbiamo visto
signori,
anche Titans.
Bailey, Zappi.
Bene, Zappi, Titans, Mauro, con Tannehill che ha ceduto per un paio di giornate per infortunio a Willis. I 49ers, di
che
cui abbiamo
parlato. Stai dicendo Willis.
I 49ers, Garoppolo che subentra subito perché si fa male Lance. Cioè ce ne sono state tante di situazioni e obiettivamente poi la Pronotto Analytics nelle prossime settimane studierà il caso, farà il confronto con il passato, però di base mi sembrano tante. Io quelle solide, quelle... che dico, vabbè, si va e si va con quel, mi sembra Pickett la più solida di tutte, perché mi sembra evidente che gli Steelers hanno fatto quella scelta, e chiaramente quella dei Browns, dove non è un avvicendamento, era il backup che giocava scaldando il posto al titolare che è stato pagato fior di milioni per
allora, fare il titolare. Allora, io aggiungo, mi aggancio solo velocemente a quest'ultima parte, no? Tutti, mi ci metto anch'io, attenzione, non voglio fare il bastian contrario solo perché mi si nota di più se eccetera eccetera eccetera. Tutti diamo per scontato che domenica giocherà a Watson, e noi ci nascondiamo, tutti diamo per scontato che sarà Watson il titolare a partire domenica. Ma la mia domanda è perché, nel senso, ma vabbè, no, dai, perché è una domanda stupida, via, lasciate stare. Niente, tardi, una domanda stupida, perché?
No, non è stupida, ci ho pensato anch'io oggi, ho detto, ma perché dovessi tagliare Brissette in questo momento? Che è che il talento non è comparabile, però, perché? No, non vedo un motivo, chiaramente.
È un discorso di presidenti morti.
Sì. Non paghi 230 milioni garantiti per tenerlo in panchina per Brissett.
Esatto.
Però Brissett non è il motivo per cui sono 4-7.
No, è il discorso che abbiamo fatto anche la settimana scorsa. Siamo sicuri che per come sta giocando adesso Jacoby Brissett, un DeShaun Watson fermo da un anno e mezzo sia un upgrade così alto? Io non ne sono così
Ecco, è quello il discorso. Qua il problema è che secondo me molti, lo dico tranquillamente, non ragionano sul fatto che quel ragazzo, con tutti i pro, tutti i contro, quello che volete, è fermo da un
anno
anno
e
e
mezzo.
mezzo. E
Di
l'allenamento
più?
non è...
Due? 2 anni.
L'allenamento...
Poi è stato fortunato che entra nelle migliori condizioni possibili. I Browns fuori dai playoff, perché ragazzi,
Sì, non hanno
non
pressione di
fuori dai
classifica.
playoff. Il problema dei Browns quest'anno è sicuramente la difesa, che non ci saremmo aspettati, ma è così. Hanno una difesa che è imbarazzante, non per uomini, perché gli uomini li hanno, non c'è la squadra. I Browns non sono una squadra. Quindi sarà un upgrade? Probabilmente no, ma quale occasione migliore per tornare in forma che allenarsi in queste ultime partite di campionato per poi puntare l'anno prossimo a un qualcosa di più importante? E quindi secondo me è stato veramente fortunato. Diverso è se i Browns fossero stati con 3 vittorie in più, lì c'era un punto interrogativo incredibile, perché cosa fai? Tiri fuori Brissett, che tutto sommato stava mandando avanti la baracca per mettere appunto uno che non gioca una vita. Sì, lo facevi per il discorso dei soldi, ma rischiavi molto di più. Su Pickett invece,
Scusa, prima che attacchi con il Pickett e gli Steelers, eccetera, aggiungo anche un altro dettaglio. Mi riaggancio a stralci di commento sentiti sulla partita di Cleveland, eccetera. È vero, sì, la difesa, d'accordo, tutto quanto. In realtà non è che l'attacco sia questa. Al di là degli sforzi di Brissett, l'attacco ha dei problemi di assetto, tutto quanto. E in effetti, un po' tutti siamo stupiti del fatto che il vero punto focale, il trascinatore, cioè questa squadra dovrebbe essere imperniata su Nick Chubb, così come adesso, c'è poco da fare, e invece non lo è. Chiuso, vai con
e
Pickett
lì
e gli
è colpa
Steelers.
dell'allenatore,
Vabbè,
ovviamente, che
è chiaro.
sta facendo disastri. Detto ciò, su Pickett, allora, come sempre, diamogli 3 anni al ragazzo, perché quello è e quello si merita. Ora è 3 touchdown,
Cioè,
otto,
ci si merita 3 anni e
di galera. Ah
basta.
no, sì,
Di
poi...
galera.
No, no, no. Allora, io gli auguro di restare 10 anni, sinceramente, perché
galera è
sono convinto
bellissimo.
che il suo limite sia più o meno quello di un Tannehill. Io lo vedo su quel livello lì. Che va bene, a me va bene, perché io in division degli Steelers con Tannehill, ma li voglio tutta la vita, perché mi fanno
Ragazzi,
meno
non è che
paura. Certo,
possiamo avere 32 quarterback nella Hall of Fame ogni anno, eh? Cioè,
ma
ci
la mia
devono
paura è
essere anche
sempre che...
giocatori di livello medio, medio alto.
No, ma
Io te...
Mauro, i 32 da Hall of Fame ce li hai in aprile. In aprile ne abbiamo 32 da Hall of
Anche di più.
Fame. Poi dopo guardi, vai a tirare
Anche
un
qualche
po'.
backup.
Esatto. Dopo tiri le righe e dici, beh, sì, sai, 32 magari non erano proprio 32-32.
No, però sai, il terrore di un avversario divisionale è quella che una delle tue rivali trovi veramente il quarterback, quello fortissimo che da solo vince la partita. E siccome loro sono bravi, siccome loro sono bravi a scegliere e tutto, un po' paura mi fa.
Ho fatto 25 anni io
Appunto,
di quarterback
appunto.
dall'altra parte che non
Esatto.
pesano
Senza soluzione di
le
continuità.
palle. Esatto, penso
E
sia un
quindi
caso unico.
io mi auguro sinceramente che
Io ho fatto
loro...
20 anni con uno solo, quindi.
infatti,
E poi ne è
sinceramente
arrivato un altro un po' più a nord.
è uno discreto, può diventare buono, non credo possa diventare ottimo. Poi per lui ti auguro di sbagliarmi, ma da vedendo anche un po' come gioca, quando non ha pressione va molto bene, appena la pressione aumenta inizia a fare stupidaggini. È un rookie, quindi ci sta, per carità, però non ha quella, cioè ci sono quei quarterback che li vedi subito e dici, ok, questo fa stupidaggini, ma dei numeri li ha. Questo secondo me ha dei numeri normali, da buon quarterback, ma non può arrivare di più, secondo me. Poi è finito in un ambiente sicuramente giusto, l'unico difetto è che ha un offensive line imbarazzante, è da lì che devono ripartire, perché il ricevitore ora ce l'ha, il tight end e il running back li
Eppure
ha.
bello anche.
Sì, assolutamente, e La linea è quella che poi serve molto a un quarterback, specie rookie o comunque sophomore l'anno prossimo. Però non è che sia terrorizzato dal fatto che gli Steelers abbiano Pickett.
Se avessero avuto Mason Rudolph e basta, sarei stato più contento.
Tu devi essere terrorizzato della difesa che faranno nei prossimi anni per venirti a prendere Barrow, non di Pickett. Non è Pickett che deve preoccuparti, è di quelli che inseguiranno Barrow con i forconi che devi preoccuparti.
Specialmente se tengono quel signore lì nello staff difensivo che due cose le capisce.
Quando te lo vengono a prendere sotto casa con le torce e tu sei lì senza linea offensiva, Pickett è l'ultimo dei tuoi problemi. Pickett col cannocchiale sta guardando cosa succede da lontano, non è un problema.
Va bene, allora.
Io non mi ricordo più come eravamo partiti su questa storia, su questo argomento qua, però mi è piaciuto dove siamo finiti.
L'importante è quello. Adesso lascio, per prima di arrivare ad Assi Disturbo, lascio la parola ad Alessandro, perché è una cosa che...
Ancora?
Sì, Alessandro è qualche giorno che mi dice, no, però mi farebbe piacere dire qualcosa sulle partite del giorno di ringraziamento, perché finalmente abbiamo avuto tre partite di football.
Quindi,
faccio così, siccome Alessandro ha scritto un bellissimo testo di presentazione, lo lascio leggere a lui.
Allora, vado a leggerlo, allora, perché in realtà... posso dare anche a braccio, perché sinceramente
fai quello che sei libero, è roba tua.
No, lo sento, l'ho vissuto proprio con una sorta di liberazione. Vabbè, lasciando stare che giocavano i Vikings, che hanno vinto e che l'ho ribattezzato a Purple Valhalla il giorno del rialzamento, per quello che ci riguarda noi, perché avevamo perso male con i Cowboys. Ma il giorno del ringraziamento, non so se è anche per voi così, ma per chi segue da tanti anni lo è sicuramente. Anche per noi italiani è da sempre un momento di grandissima gioia. Perché insomma avevamo due o tre partite anche al giovedì, negli ultimi anni sono diventate tre, quindi la gioia di vedere tanto football anche in un giorno in cui non ce n'era prima era tanta. Con, tra l'altro, una partita a un orario più che potabile, accettabilissimo, quindi negli anni 90, negli anni 2000 era un qualcosa in più che non c'era. Poi è arrivata la partita del giovedì, raddoppiata, triplicata, cioè tante
il problema
partite.
È che la prima partita del giovedì la giocavano sempre i Lions, no, quindi ma quella dell'orario migliore ci trovavamo
la stecca infatti, Mauro, è sempre stata insita nel DNA stesso del football nel dì di festa. Perché? Perché la tradizione ha sempre voluto in campo Lions e Cowboys. Anche i Cowboys negli ultimi 20 anni non è che proprio ci abbiano fatto divertire tutti gli anni. Non sono sempre stati sulla cresta dell'onda. No. Se poi ci mettiamo il jolly, che capitavano magari degli avversari così così, l'appeal televisivo diventava tutto sommato discutibile. Sì, la guardavi lo stesso, però intanto mangiavi, magari ti distraevi, insomma, la guardavi con trasporto limitato. Quest'anno, ragazzi, io non so voi, ma abbiamo assistito a uno sport per la NFL che ripetono delle partite del genere a Natale, secondo me fanno un botto che quando devono andare a negoziare i diritti televisivi, questi gli portano, non so cosa gli possono portare, il Golden Gate, la Statua della Libertà, non ho idea di cosa possano guadagnare, perché sono state partite divertenti, tendenzialmente equilibrate, squadre che andavano tra il buon livello e l'ottimo livello. Obiettivamente hanno tenuto gli telespettatori incollati alla TV, tant'è che, e qui Giovanni lo sa meglio di me perché i dati li conosce meglio di me, è stata la partita dei Giants e dei Cowboys, complice anche due piazze che, insomma, lo sappiamo bene, New York e Dallas sono due tra le piazze più importanti degli Stati Uniti a livello di popolazione, di bacino di tifosi, fanbase e tutto il resto, ha battuto i record, Joe, mi confermi?
Sì.
Della partita di regular season più vista di sempre. Non è poco, cioè per l'NFL, secondo me, da un mio punto di vista, è stato il più bel ringraziamento futbolistico che io ricordi. È vero che c'è una memoria limitata, ma io tre partite così belle, il giorno del ringraziamento, sì, il più bello che io ricordi è quel Dallas Cowboys Minnesota Vikings con Randy Moss, però al netto di quello che si elide, perché quello è oltre, per me è stato il più bello che abbia mai visto negli ultimi 20 anni, una cosa davvero divertente, uno spot per l'NFL che ha tenuto incollati i telespettatori e andrà a monetizzarlo in modo notevole. Se poi a Natale raddoppia, ragazzi, ciao.
A Natale abbiamo i Packers a Miami. D'accordo su tutto, Aggiungo solo un dettaglio ulteriore che mi è piaciuto. Mi è piaciuta molto la scelta dell'NFL di intitolare il ringraziamento a John Madden.
Che adesso sarà sempre così, ho
Che
letto.
adesso sarà sempre così. Mi è piaciuto molto.
Allora, guarda, te ne aggiungo un'altra anch'io. Alla qualità delle partite, ho prestato anche particolare attenzione al broadcasting e c'era una qualità di broadcasting
C'erano tutte le
elevatissima.
prime crew, mi pare.
Spettacolare, spettacolare. È stato veramente un clinic di
Giants
broadcasting.
Cowboy, no, sì, era Giants Cowboy che c'era Nancy Romo.
No, Giants
No.
Cowboy c'era Burkhardt
Ah,
e
Burkhardt
Olsen.
e Olsen, sì,
Lions,
dai Lions c'era Nancy Romo.
che
Comunque è
ha
stato.
detto, scusate, ha detto sottovoce, Burkhardt e Olsen rispetto a Aikman e Buck.
Ma non c'è paragone. Olsen, ragazzi, è fenomenale, tra l'altro. Io lo ascolto con un piacere. Davvero, è stato un clinic di broadcasting che, sommato alle belle partite, per me è stata una giornata. Veramente hanno confezionato un prodotto che difficilmente una lega sportiva può fare di meglio. Adesso spero che rifacciano il sito come mi faceva notare Mattia, perché è peggiorato
No, non
drammaticamente.
ci spero più.
Sai
Mattia,
che secondo me, allora sono d'accordo, non gliene frega nulla.
No,
No,
infatti.
ma sono d'accordo. Il problema è che loro per me sono sempre stati un punto di riferimento anche come sito web, cioè sono sempre stati all'avanguardia fino a qualche anno fa. Dopodiché hanno smesso di interessarsene, hanno cominciato a mettere la promo del Game Pass davanti in modo che tu ti abboni al Game Pass e del sito non ne è più fregato niente. Ma se vi ricordate, 5-6 anni fa, intanto davano un sacco di notizie, spesso prima dei network principali, e era un sito fatto molto bene, all'avanguardia, a differenza dell'NBA che invece ha sempre fatto un sito osceno, ai limiti
Ripeto,
dell'innavigabile, poi dopo
per me
degenerato, corre d'aereo.
non è il loro interesse, cioè non è il loro interesse, no, non voglio dire. Non è in questo momento qualcosa su cui vogliono mettere soldi, te la metto così. Soldi intendo un investimento serio per, secondo me è zero. Cioè, chi è che mi ha detto? Hanno tolto le statistiche, no? Cos'è che hanno fatto che
Ma
non
non
avevo
c'è, è
visto?
tutto fatto male, Gio. Le statistiche sono imprecise, non ci sono più notizie, non c'è più, i video sono disordinati. È fatto male, ripeto, una volta per
I video
me.
sono dappertutto, e questa è una cosa, cioè partono
Ma
video con
poi
la cosa.
senza né capo né coda,
Una
ripeto,
cosa che
erano
odio, tanto
immacolati.
ormai siamo in bilaterale, che è una cosa che fanno anche altri siti italiani di informazione, l'autoplay dei video quando apri la pagina. È
Sì.
la peggiore cattiveria che tu puoi fare all'utente, che poi
Sticky,
ti
video
schifa.
sticky, video sticky li chiamiamo.
Che poi ti schifa l'utente per questo motivo.
Se ha le cuffie l'utente si caga addosso, cioè
E se non le ha, si cagano addosso tutti quelli attorno.
le più grandi paure della mia vita sono ogni volta che apro Rotoworld e parto, questi due unti iniziano a parlare urlando con la pubblicità di Law & Order SVU a volume altissimo, mamma mia. Però ho
Infatti.
notato anche, cioè, l'ho abbandonato il sito, mi sembra che NFL stia investendo molto di più sui social
Sì.
e su YouTube, che c'è un canale
Sì.
affiliato a NFL Throwback.
Il canale di YouTube è fatto molto bene, molto, molto
Sì.
bello tutto quanto,
Ma
ma in effetti l'impressione che ho anch'io è che per tutto il discorso delle news e di quant'altro si affidino molto di più ai tweet di Rappaport, Garofalo e Pellissero che non a tutto il resto.
comunque
Quindi
la
molto di più sul breaking news, sull'essere sul pezzo, sulla cosa, piuttosto che l'approfondimento. Boh, non so se è solo la mia impressione o se è un momento, però sì.
Comunque lasciamo l'applauso, chiudiamo con l'applauso per
Sì,
quello che hanno fatto nel
sì.
giorno del ringraziamento, perché davvero ci siamo divertiti tantissimo. E in un'annata, io e Mattia ne parliamo spesso, in cui il livello del football è stato discutibile per ampi tratti, diciamo, mettiamola così. Invece quel giorno, secondo me, hanno dato una bella risollevata anche a quel capitolo, perché è stato proprio particolarmente divertente. Bravi.
Allora, a questo punto, visto che siamo in tema di ringraziamento, e poi chiudiamo e passiamo al disturbo, all'ask o quello che vuole fare il direttore, io a questo punto spenderei anche una parola per l'appuntamento nostro del ringraziamento, il Mind the Gap, che è stato il solito piacevolissimo trionfo di ogni anno in compagnia. Pieno di bella gente, bella birra, belle partite, come abbiamo appena detto, mancavo solo io.
No, anch'io.
Se posso dire,
ho di bella gente, cosa c'entri tu?
È stato più bello del solito, secondo me. Non so, almeno ho vissuto personalmente, l'ho vissuto veramente proprio. C'era un clima migliore del solito.
Sai cosa, Giorgio? Volevo dire la stessa cosa, mi ha anticipato e mi fa piacere. È che ormai diciamo che il connubio Mind the Gap e Doll Magazine ha creato quella sorta di clima casalingo. Nel
senso, è passata la fase dell'imbarazzo, del non sì, so con sì. chi so, esatto, non so chi c'è. Esatto.
Cioè, abbiamo cantato questa volta.
Cosa? Ce l'accennate?
No, mi guarda, una vergogna assoluta per quello che abbiamo fatto, che è stato registrato e messo sulla chat Telegram, quindi iscrivetevi, trovate il video di noi che cantiamo. Questo, Giorgio, per confermare quello che stavi dicendo, scusa se ti ho interrotto.
No, ma il concetto era quello, è stato bellissimo perché io sono riuscito a parlare praticamente con tutti quelli che c'erano nella sala, cosa che... Ovviamente passa il tempo, uno si conosce meglio, gente che non avevo mai visto al vivo, però ormai con la chat Telegram e tutto, sono di casa, sono amici, quello è, la bellezza è quella.
Infatti, assolutamente.
Oltre a essere in tantissimi peraltro.
Sì, forse anche troppi, tra virgolette, troppi sì, nel senso che...
turno. Cioè, stiamo arrivando al doppio turno.
Avevamo finito i posti.
Fare le prenotazioni per la partita dei Lions, poi quelle per la partita dei Cowboys. Sì,
sì, c'era il vantaggio che io devo tornare a Torino, quindi io faccio il primo turno, poi cedo il posto e via.
Infatti. Benissimo. Dai, abbiamo fatto solo 1:17 di podcast. Cosa vuoi che sia? In una normale serata lavorativa. Dai, ask disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Dai, andiamo di ritmo in ritmo che ne abbiamo tante. Dario Bollini, una curiosità. Se una squadra attiva per la partita solo due quarterback e si rompono entrambi, come funziona? Devono già indicare prima un giocatore di un altro ruolo che nel caso diventa QB? Si mettono a piangere e chiedono pietà?
Emergency.
C'è l'emergency quarterback, che è un giocatore a caso tra i 51 rimasti a roster che viene messo quarterback. Sulla chat di Telegram, siccome la domanda Dario l'ha fatta tanto tempo fa, qualche giorno fa, per sicurezza, per non perdere, mi ha messo un elenco di credo 2 anni fa, e c'erano i nomi più strani, fullback, ricevitori.
L'ultimo caso c'è stato domenica, quando c'è stato il balletto iniziale dei Bears che non sapevano chi far giocare, e c'era addirittura l'ipotesi che giocasse Nathan Peterman, è emerso che l'emergency quarterback dei Chicago Bears è il running back David Montgomery.
Quindi ogni squadra ne ha uno, non è che viene scelto il momento, Dario, non è che viene tirata una pagliuzza. Ogni squadra ne ha uno in allenamento.
Se qualcuno interessa saperlo, quello di Dolphins è Cedric Wilson.
Prende qualche snap e via. Comunque emerge il quarterback. Riccardo Pavarani, domanda fantasiosa, ma secondo me carina. Secondo voi è possibile creare una squadra competitiva da playoff con due quarterback titolari, ovvero che giocano più o meno la metà degli snap a testa, un po' come i Saints con Hill? Sono troppo rari i giocatori come Hill che sanno fare tutto. Si potrebbe avere un QB più bravo a correre, uno più forte a lanciare, creando difficoltà nella lettura della partita da parte della difesa avversaria? Dai, questo è bello.
Tutto si potrebbe fare, ma se tu hai un quarterback più bravo a correre e uno più bravo a lanciare, non pensi che quando hai in campo quello più bravo a correre gli avversari si aspettano che tu corra?
Ecco. Subito uccisi, quindi va bene così. Grazie.
No, è perché per rafforzare il discorso che coltellini svizzeri come del livello di Tyson Hill, che non stiamo parlando di Joe Montana, di Tyson Hill, comunque coltellini svizzeri di questo tipo non ce ne sono molti in giro. Cioè giocatori che effettivamente quando ce li hai in campo non sai che cosa ti possono fare. Ma se ipoteticamente, nell'esempio che ha fatto, non mi ricordo chi ha fatto la domanda, Riccardo, se hai un quarterback bravo a correre e uno più bravo a lanciare, è quando lo metti in campo, quando metti in campo quello che è bravo a lanciare, gli altri sanno che lanci, diventi un po' prevedibile.
Io dico che si fa fatica a trovarne 15 buoni, quindi direi che se ce ne hai uno buono, tieniti quello buono. Perché tanto non
è dura, come diciamo noi, della bassa pavese.
Gna si fa.
Bene, Davide Bertoncini, negli ultimi 2-3 anni, qual è il quarterback migliorato di più grazie anche all'arrivo in squadra di ricevitori di alto livello?
Grazie all'arrivo di ricevitori di alto livello migliorano tutti.
Chi ha detto Joe? Chi hai detto Joe?
Io dico Josh Allen, assolutamente Diggs.
Tua e Tyreek Hill.
Ma
e anche Waddle.
Anche Waddle.
Waddle c'era già l'anno scorso.
Vabbè, cosa però.
Two year span.
Vabbè, però vai a vederti la statistica dell'anno scorso.
Two year span.
Jalen Hurts con Isaiah Brown anche.
Quello ancora che però ne ha di pasta asciutta da mangiare, per come passa.
Non parlare so, come Bonucci.
Mamma mia, in cosa stiamo cadendo. Allora, Michele Minelli, dopo la prestazione del quarterback backup, i Jets cosa dovrebbero fare con Wilson? Non valgono risposte volgari. L'ho aggiunto io, no, questo.
Non posso parlare, allora parla tu, Mattia.
Continuare a portare pazienti, cioè. Cosa devono fare? Mandare a mollo una seconda scelta assoluta al draft così? Non ha nessun senso. Ha ancora meno senso di continuare a far giocare Mike White.
Temo che invece dovranno lasciare andare quella seconda scelta in malo modo. Ahimè, capita.
Sì, vengono i dubbi su Salè, però, scusate, ma cioè, questo non si è accorto che lo spogliatoio stava rivoltandosi contro il quarterback. Ha lasciato che la situazione esplodesse? Questo è un problema.
Non mi pare che sia esplosa.
Ma probabilmente ho sta vibe che il primo a mettere le mani addosso a Wilson sarebbe Salè.
Però il tuo mestiere.
Ma secondo voi Wilson non gioca più?
No, sì. Dai, deve giocare ancora.
Sì. Una chance la danno ai Galeotti in NFL, la danno anche a Wilson.
Ma quest'anno, no, no, ma il dubbio è quest'anno.
Sì.
Ai Galeotti, sì. Non ho parole.
Ne abbiamo visti i personaggi discutibili.
Allora, ma adesso, scusate, domanda seria. Cioè, qualcuno di voi veramente crede che questi Jets possano agganciare un posto ai playoff con Mike White e o Joe Flacco?
Flacco
non sto dicendo che lo facciano con Zach Wilson.
Attenzione.
Cioè, se la risposta è no, secondo me il gioco nel ruolo del quarterback alla fine minerà le chance dei New York Jets di avere un posto ai playoff, e quindi vuol dire che alla fine i Jets si troveranno estromessi dalla lotta, a quel punto torna a giocare Wilson. Cioè, ragazzi, un investimento su una seconda scelta assoluta è troppo pesante, troppo. Cioè, non c'è una squadra che si possa permettere di buttare all'aria una seconda scelta così, tanto più sapendo che il prossimo anno una scelta alta per prenderne un altro non ce l'hai. Cioè, non è che il prossimo anno devi cominciare ad andare a scavare nel gorgo per trovare qualcos'altro. Poi magari finirai a tradare per Aaron Rodgers o per chiunque altro, e questo è un altro capitolo. Ma in termini di cose, cioè io prima di buttare, ma io società Jets e io head coach devo essere allineato con i piani della società, io società Jets prima di buttare a mare un investimento sulla seconda scelta assoluta devo essere completamente sicuro. E se i Jets in questo momento non riusciranno e usciranno prima alla lotta ai playoff, secondo me Wilson torna in campo. Se poi Mike White si rivela, cioè l'anno scorso ha fatto uguale, ha fatto partitone e poi pum. Se invece quest'anno Mike White dimostra che fa tutte partitone e Jets va nel playoff, io sono il primo a dire ok, mi sono sbagliato.
Però Mauro, allora, al netto di Mike White che non è, cioè sinceramente può fare quello che gli pare per quello che mi riguarda, non è indicativo per il futuro di Zach Wilson, credo che i Jets possano, perché non è un problema tecnico. Allora, il problema tecnico, col ragazzo ti sforzi, cerchi di ci lavori. Io temo che il problema di Wilson, se è quello che si è letto, tutti i sei del mondo che da questa parte dell'oceano ovviamente dobbiamo filtrare, ma non stiamo neanche a ricordarlo tutte le volte, Se il problema è quello che è emerso, temo che butteranno a mare una seconda scelta. Non sarebbe neanche un caso così raro, obiettivamente, perché abbiamo visto squadre buttare a mare rapidamente una prima scelta. Pensiamo,
no, no, beh, Marcus Russell a caso, no, beh, dire, ma, che ma, è un Johnny Manziel, cioè,
ma anche,
che,
ma anche molto più vicino. Pensa a Mayfield. Mayfield è stato rottamato in tempi brevissimi. Rosen è stato rottamato in tempi
io
brevissimi.
Io comunque ho visto dei video in cui c'erano anche degli evidenti problemi tecnici con Wilson, cioè non si ricorda neanche più come si mettono i piedi, cioè cose del genere. Ho visto, si è visto un video domenica scorsa nel Game Day Morning, si è visto un video con Zach Wilson che doveva, in un gioco di passaggio, ha fatto un end off al running back che non se l'aspettava e si è schiantato. Che brutta un cosa. Gioco di passaggio end off al running back.
Che brutta cosa.
Questo non è un problema di atteggiamento nello spogliatoio.
Vabbè, lo vedremo. Continuiamo che abbiamo un'ultima domanda. Vado a vedere. No, due domande ancora. Massimo. Trevor Lawrence, grande match domenica, ma anche percorso di crescita piuttosto continuo durante la stagione. Credete, al terzo anno diventa un top 5 tra i quarterback?
No. Abbiamo appena risposto. Qual è il quarterback migliorato di più grazie all'arrivo in squadra di wide receiver di alto livello? Se gli è con tutto quello che gli danno a Christian Kirk, non arriverà mai tra i top 5.
Massimo, non gioca ogni domenica contro i Baltimore Ravens, perciò...
Io non ho neanche visto il percorso di crescita quest'anno costante. Ho visto degli sprazzi, ma percorso di crescita non l'ho visto. Ma,
guarda Giorgio, dopo domenica una domanda del genere ci sta, perché effettivamente, dati alla mano, ha fatto una gran bella figata, una statisticamente bella partita, ha condotto sto drive della Madonna senza time out, con la freddezza del veterano, insomma, contro una squadra che si annuncia da sola da playoff, è comunque abbastanza impressionante. Una domanda del genere dopo una partita del genere è più che appropriata. Top 5 no, però piano piano secondo me sta sempre più dimostrando consistentemente il talento che l'ha portato a essere definito un prospetto generazionale. Non ripeto, non sarà sempre quello di domenica, perché non può. Cioè,
a me è un po' colpito che, cioè, per carità, bella partita finché vogliamo,
no.
Quando ho sentito i telecronisti di oh, questa sì, la partita più bella della carriera di
poca fatica,
insomma, ragazzi, per carità, bene l'entusiasmo, che ne faccia altre, via. C'è uno che al secondo anno ha fatto un po' meglio l'anno scorso, era il secondo, Gio? No, era il terzo, ho perso il conto ormai di quanti anni
fa niente.
L'imperatore sta dominando.
Pasquale Parente, secondo voi è possibile che squadre praticamente già qualificate per i playoff, lui cita due, ne mette due, Vikings e Eagles.
Pasquale, un po' di scaramanzia, Pasquale.
No, ma cioè, voglio dire, ma Pasquale che cita i Vikings in questo modo?
Un po' di scaramanzia, insomma.
Cosa combina?
Allora, Pasquale chiede, secondo voi è possibile che squadre che sono quasi già qualificate ai playoff.
Okay.
Grazie.
In settimana comincino a provare schemi proprio per la post-season o è presto?
In settimana nel senso negli
adesso,
allenamenti?
Sì, allenamenti.
Cioè,
sì.
Durante il corso degli allenamenti?
Sì.
Penso abbiano iniziato dalla pre-season a provarli. Storicamente alcuni degli schemi usati al Super Bowl sono stati provati già in pre-season, nel senso, e mai utilizzati tutto l'anno, quindi assolutamente sì. Poi ovvio in funzione del valore della squadra, ma certo che i giochi ai playoff cambiano e al Super Bowl cambiano ancora.
Ma tanto non sarà un problema dei Vikings, quindi
smetti,
sarà quasi un problema dei Vikings.
Mamma mia,
peccato per quel championship perso con i 49ers. Peccato.
Va bene, dai. E con la risposta a Pasquale chiudiamo questa. Chiudiamo la disturbo di questa puntata. Prima di salutarci, come sempre, appuntamenti futuri già
ho
online.
Capito adesso.
Eh?
No, avevo sentito quella risposta pasquale e essendo il 30 novembre non ma l'ho capita dopo.
Vabbè, ok. Appuntamenti futuri è già online Cool Wind, lo trovate su Outdoor Magazine, sul sito di The Cutting Edge o in tutti gli aggregatori podcast. Domani è il grande giorno del podcast mondiale assoluto globale, perché uscirà, scusate il college football, uscirà The Snap, uscirà The Bootleg, e domani alle 21.30 saremo live con, scusate il pronostico, quindi abbiamo concentrato il giovedì un po' tutta la nostra produzione e non di podcast. Credo di aver detto più o meno tutto, di non essermi dimenticato credo nulla. Se volete fare un regalo di Natale, Andone Music è fresco fresco disponibile su Amazon, e insieme a lui ci sono tutti gli altri libri di Adol Magazine che vi aspettano. Se li avete già acquistati, regalateli, che si fa sempre bella figura con questo materiale. Un ringraziamento come sempre a Mauro, Giorgio, Alessandro, Mattia e Alberto, che ci ha salutato credo per andare a registrare dei bootleg alla fine, per avermi fatto compagnia in questa particolare serata di mercoledì. La settimana prossima torniamo il martedì sera, e da Giovanni Ganci è tutto, alla prossima! Mauro, hai visto quella cosa che stanno postando tra Twitter, cioè di Telegram, tutti i wrapped di Spotify con, scusate il disturbo, più podcast più ascoltato dei nostri amici, o ho visto qualcuno con Cool Bueno, con scusate il
collo di c'era anche un pazzo con Cool Bueno.
Sì, no, beh, è una cosa carina, dovremmo chiedere a tutti quelli che hanno un nostro podcast nei primi post, che dove vengono dati 5, di pubblicarlo taggandoci su Twitter o sulla chat Telegram, che insomma dai, ci fa piacere, voglio dire, come chiusura dell'anno, che ne dici?
Assolutamente, dovremmo escogitare un hashtag.
Ma io farei
questa iniziativa.
Ma guarda, io farei disturbo Wrapped.
Wrapped scritto come?
Wrapped col W.
WRAPPED.
Disturbo
Wrapped. Hashtag. Via.
Ciao.